l'ottavo itinerario del nostro viaggio di studio sul territorio della sapienza poetica e filosofica dell'età medievale, e ci troviamo, come ben sapete, di fronte al paesaggio intellettuale della filosofia cristiano-latina ai suoi albori. Abbiamo visto che questa dicitura si è composta per la prima volta nella storia del pensiero umano, intorno al tra l'ottavo e il nono secolo. Precedentemente il termine filosofia e il termine cristianesimo erano termini separati, la filosofia era concepita da una gerarchia ecclesiastica come qualche cosa di pagano, e il messaggio salvifico della resurrezione di Gesù di Nazareth sembrava non avesse nulla a che fare con la filosofia. Però quando poi il cristianesimo si è affermato nel corso dei secoli sul territorio delle ecumene, ecco che la dottrina via via si è formata, e ogni dottrina naturalmente è un'ideologia, e in questa ideologia nasce un dibattito, e con il dibattito nasce la filosofia. Quindi nel IX secolo il movimento della scolastica, che in queste settimane abbiamo visto nascere e diffondersi, ha acquisito ormai un carattere di stampo filosofico. È nata, siamo agli albori in questo momento della nascita di una filosofia cristiana. Ora, il messaggio di salvezza del cristianesimo, che ha uno zoccolo duro di derivazione ebraica, no? Come ben sapete, ha cominciato a dipendere già dal secondo secolo, e poi in modo più massiccio dal quarto secolo, già dal quarto secolo, dal dizionario filosofico neoplatonico, come voi sapete, da quello neoaristotelico, cioè del pensiero di Aristotele interpretato in termini platonici, attraverso soprattutto quell'opera che si chiama Il Zagoge di Porfirio, che abbiamo studiato, ristudiato quest'anno. Guardate sul punto 1 del repertorio. Dall'ottavo secolo le opere di Platone, i dialoghi, e di Aristotele, la fisica e la metafisica, anche questa sera abbiamo con noi, ho viaggiato anche questa sera con la metafisica di Aristotele, perché è al centro dell'attenzione in questo momento. Ebbene, queste opere, attraverso le vie che portano ai califati arabi della penisola iberica, come voi sapete, tornano in Occidente. Attenzione però, il concetto del tornano in Occidente che troviamo scritto nei libri è un po' ambiguo, perché in realtà poi in Occidente, non nel territorio dell'Europa occidentale, no? Il pensiero di Platone e di Aristotele, autentico, cioè non edulcorato in qualche modo da tutta una serie di interpretazioni, non c'era mai stato, no? E adesso arrivano le opere attraverso l'espansione arabo-islamica nella penisola iberica, le opere tornano, diciamo, in Occidente nella loro integrità, nella loro versione originale. E quindi gli intellettuali cristiani che, come sappiamo, hanno frequentato la scuola di Toledo, no? Ospiti del califfato di Toledo, in quelle che si chiamano le case della saggezza, che sono nate nei califfati arabi, e a cominciare da Giovanni Scotto Eriugena, no? Che abbiamo incontrato, e poi da Gerberto Doriac, che ricorderemo questa sera. Ebbene, questi intellettuali che vanno a studiare a Toledo si rendono conto di tre cose. La prima cosa è che il pensiero originale di Platone e di Aristotele non è più conforme ma è entrato in contraddizione con gli enunciati della dottrina cristiana. Per esempio, se diciamo che l'anima immortale, no, come abbiamo studiato, è un'idea sublime secondo il lessico di Platone, allora, si domandano questi intellettuali, il paradiso cristiano corrisponde all'iperonamico, cioè corrisponde al mondo delle idee di Platone, no? E Gesù Cristo, beh, prima si è sovrapposto a Dioniso, e ora che cos'è? Mercurio? Beh, se le pongono queste domande, no? Cioè, perché è evidente che a questo punto c'è una situazione che matura la dottrina del cristianesimo. E quando proclamiamo che Gesù è della stessa sostanza del Padre, utilizzando il concetto di sostanza, usia, inteso come categoria di Aristotele, allora che cosa resta di divino, cioè nella persona di Gesù Cristo? Capite che? E questi sono problemi che gli intellettuali cristiani si pongono, ci ragionano, e siccome credono nel messaggio di salvezza portato dalla resurrezione di Gesù, evidentemente vogliono dare alla dottrina un equilibrio che in questo momento sembra non avere, anche perché viene la dottrina, poi si impone, no, di credere in una dottrina. E quindi, per seconda cosa, gli intellettuali cristiani si rendono conto che il lessico proveniente dal glossario di Platone e di Aristotele, che ormai decisamente contaminato la dottrina cristiana, non può essere rimosso. Cioè, se si toglie anche un concetto platonico e aristotelico, neoplatonico e aristotelico visitato in termini neoplatonici, dalla dottrina, ecco che cade tutta l'impalcatura e della dottrina cristiana. Questo provocherebbe il crollo di tutto il sistema dell'ortodossia, e di conseguenza, per terza cosa, gli intellettuali della scolastica, come abbiamo studiato in queste ultime settimane, capiscono che è necessario fondare una filosofia che sappia ragionevolmente interpretare, qualcuno dice addomesticare, ma in senso positivo, come troviamo nelle Petit Prince, nel Piccolo Principe di Saint-Exupéry, cioè, a volte dice da domesticare, no? Così, in qualche modo, no, siamo vicini, siamo insieme, ci vogliamo bene. Beh, e quindi interpretare, domesticare il pensiero di Platone e di Aristotele in termini cristiani, no? Cioè, in modo da farlo combaciare con il lessico platonico e aristotelico, in cui si reggono ormai per tradizione i punti salienti della dottrina del cristianesimo. Quindi è su queste basi che comincia, no, la filosofia cristiana, e quindi su basi molto interessanti, vedete, dal punto di vista speculativo, no, del ragionamento. Noi sappiamo che la filosofia per sua natura è una disciplina che non si accontenta di accettare tacitamente le cose come sono. Ce l'ha insegnato Socrate, Platone ci ha comunicato il pensiero di Socrate, ma tende a criticare. Attenzione, cosa vuol dire criticare? Criticare vuol dire esaminare, valutare, analizzare, giudicare, rivedere, mettere in discussione, demolire, ristrutturare, quindi ecco, vuol dire tutte queste cose. Ora, in questa operazione, come ben sappiamo, si impegnano per primi, come pionieri, gli intellettuali che abbiamo incontrato nelle queste due ultime settimane, cioè quelli delle scuole di Auxerre. Siamo stati anche ad Auxerre, di Reims, e siamo stati a Reims, tra i quali si distinguono Eirico e Remigio di Auxerre, che abbiamo frequentato, e il magister di Reims, Gerberto d'Aurillac, la cui figura, ormai la conoscete bene, qui continua a viaggiare insieme a noi, Gerberto d'Aurillac, in virtù della sua carriera ecclesiastica, perché sapete che Gerberto d'Aurillac diventerà Papa, col nome di Silvestro II, il Papa dell'anno 1000, quindi il Papa più rivoluzionario in questo momento rispetto ad una situazione equivoca che si era creata nella Curia Romana, che gli studiosi e gli studiosi chiamano della pornocrazia papale, che abbiamo studiato la scorsa settimana. E Gerberto Doriac è un personaggio molto significativo, non solo perché è stato Silvestro II, il suo pontificato è durato poco e forse la sua morte, una morte prematura, una morte equivoca, si usavano i veleni e anche perché questo personaggio è entrato nella leggenda. Noi ce ne occuperemo della leggenda, delle leggende che mettono in primo piano questo personaggio. Ebbene, la figura di Gerberto Doriac si distingue nel paesaggio intellettuale della filosofia cristiana latina ai suoi albori e ci accompagna anche questa sera. Ora, prima di prendere il passo, dobbiamo riflettere, riflettiamo sulle parole, su un catalogo di parole. Sapete che un esercizio utile è quello di scegliere su un catalogo di parole, perché quando effettuiamo una scelta noi facciamo un investimento in intelligenza, cioè mettiamo in funzione le azioni cognitive, le reazioni della pregnenza. Quando noi dobbiamo scegliere la parola che ci piace di più in un elenco di parole, quella che è più funzionale all'esperienza che stiamo facendo, noi ci esercitiamo a conoscere, a capire, ad applicare, ad analizzare, a sintetizzare e a valutare, che sono le azioni con le quali si impara, con le quali si impara. E quindi, riflettiamo, quale di questi termini, guardateli, esaminare, valutare, analizzare, giudicare, rivedere, mettere in discussione, demolire, ristrutturare, scriverete per prima accanto alla parola filosofia? Beh, non è un esercizio facile, ma non siamo qui a fare cose facili, se no siamo lì a vedere varietà televisive. Cioè, voglio dire, esercitiamo, quale di queste parole noi in questo momento, sapete, la filosofia è poi uno stile di vita, no? Cioè è il modo con cui noi guardiamo la realtà e noi viviamo. E quindi quali di queste parole in qualche modo queste azioni ci coinvolgono in questo momento? E poi mettere in discussione, mettere in discussione è una di quelle azioni con le quali viviamo quotidianamente, noi quotidianamente mettiamo in discussione tante cose che facciamo, quelle che non facciamo, quelle che vorremmo mettere in discussione. Che cosa avete di recente messo in discussione? Beh, scrivete quattro righe a proposito. Sappiamo, abbiamo studiato nell'itinerario della scorsa settimana, che buona parte del pensiero filosofico di Gerberto Doriac è racchiuso in un'opera intitolata Glosse sulla sostanza sovrasensibile. Ora, le glosse, in questo caso, quelle di Gerberto Doriac, sono 9 appunti in margine al testo del libro 12° della Metafisica di Aristotele. Eccolo qua. E sappiamo che questo breve trattato non è mai uscito per tutto il periodo medievale, fino al 1508, dalla biblioteca dell'abbazia di San Remi a Reims. Troppo pericoloso dall'uscire di lì, però è stato letto da centinaia e centinaia di intellettuali, perché il tantam, parte il tantam da un'abbazia all'altra, da una scuola all'altra, e quindi sono in molti che si muovono per andare a Reims, fare gli esercizi spirituali e intanto ad a leggere le glosse di Gerberto Doriac. E quindi nelle glosse di Gerberto Doriac troviamo delle affermazioni. Gerberto Doriac afferma che Aristotele è deluso, cioè, ma in realtà è Gerberto ad essere deluso del fatto che non si aspiri a fare chiarezza sulla dottrina, no? Sull'equilibrio che la dottrina deve avere. Cioè, Aristotele è deluso perché avrebbe voluto, lo sapete che il pensiero di Platone fosse un pensiero certo, fosse un pensiero sì, risolvesse il problema. Cioè, attraverso Aristotele è deluso perché pensava che Platone avesse trovato la verità, cioè come è fatta la realtà. In realtà a un certo punto si rende conto, e Platone stesso che se ne rende conto, che ci sono delle contraddizioni che non è facile risolvere, e quindi quella realtà non è più vera, ma è plausibile. Termine che abbiamo messo in gioco la scorsa settimana. E quindi è deluso perché avrebbe voluto, quindi, Aristotele, che il pensiero di Platone portasse alla verità, indicando una via di salvezza, no? per gli esseri umani. Ma Aristotele aveva messo in evidenza come il sistema di Platone presenti la realtà universale formata da due mondi, no? Così c'è la presenza Platone, la realtà, c'è il mondo delle cose e c'è il mondo delle idee, che sono nettamente separati tra loro e sono impenetrabili. E questa contraddizione, della quale anche Platone è consapevole, incide in modo determinante sull'apparato dottrinale del cristianesimo, che si era, fin dal secondo secolo, con Giustino, lo abbiamo incontrato qualche anno fa, Giustino, quando scrive il prologo del Vangelo secondo Giovanni, no? Il pensiero del cristianesimo si è da subito basato sul pensiero di Platone. Per cui, attenzione, e se il mondo divino, assimilabile all'iperuranio, cioè al mondo delle idee, e quello umano, cioè il mondo delle cose, risultano nettamente separati, non tra loro, perché non comunque, quello vedi, Platone dice, l'unico mondo reale è quello delle idee, no? E allora è quello delle cose, che mondo è? È un mondo non si risolve, no, non c'è una via di comunicazione, ecco, tra le due cose. E allora se si considera, se si ragiona in questi termini, no? E se risultano nettamente separati questi due mondi, allora anche la via di comunicazione tra Dio e il mondo creato diventa impraticabile. Se abbiamo ragionato in termini platonici, no? E come sarebbe potuta allora venire l'incarnazione, si domanda preoccupato Gerberto Doriac. No, allora la salvezza non ci sarebbe stata, no? Meno male che Aristotele, deluso, afferma Gerberto Doriac, rivede tutto il sistema platonico trasformandolo in un impianto funzionale anche per la dottrina del cristianesimo e per quello che noi lo dobbiamo usare. E voi sapete che non era facile citare Aristotele perché c'era l'aristotelofobia, no? In questo momento lo abbiamo visto la scorsa settimana, Aristotele ironizzava sulla figura di Dio, sulla presenza di Dio, sulla teologia, e quindi era considerato diabolico, era considerato blasfemo, era considerato satanico. In realtà gli intellettuali cristiani della scolastica invece capiscono che Aristotele, così come ha visto il mondo e come ha interpretato il mondo, è fondamentale per dare un punto di riferimento preciso alla dottrina, e quindi bisogna usarlo a proprio rischio e pericolo, però, no? E Gerberto Doriac, come sappiamo, opponendosi al discredito che la casta aristocratico-ecclesiastica tende a gettare sulla figura di Aristotele in modo strumentale, mentale, come luogo comune per colpire, no, i propri nemici, no? Sei un aristotelico, era l'accusa più grave, quindi al rogo, no? E utilizza il pensiero di Aristotele, così come lo ha studiato, lui lo ha studiato bene alla scuola di Cordova e alla scuola di Toledo, di Alberto Doria, che è stato fin da ragazzino un frequentatore assiduo e molto attento e molto studioso delle scuole aristoteliche di Toledo e di Cordova. E quindi lo conosce e lo insegna per primo. È il primo che insegna la metafisica di Aristotele alla scuola di Renze, di Alberto Doria. Lo insegna nei suoi vari aspetti. L'Aristotele logico, l'Aristotele dialettico e l'Aristotele metafisico. Guardate sul punto 2 del repertorio. Nella quarta e nella settima glossa, sulla sostanza sovrasensibile, Gerberto Doria scrive che quando Aristotele definisce la realtà come unità di forma e di materia, perché Aristotele il problema lo risolve dicendo ma no, le idee non stanno in un loro mondo, le idee stanno dentro alle cose, sono in re, dentro alle cose. Quindi la realtà è fatta di un elemento universale, no, che è la forma, che è l'idea, e di un elemento materiale, che è la materia, che stanno insieme, no? Che sono un sinolo, sin-olon, cioè sono abbracciate queste due cose, sono teneramente abbracciate, perché la parola sinolo è molto interessante da questo punto di vista, detta in greco. E sembra, quindi, quando Aristotele dice così, no? Codifica il mondo in questo modo, sembra interpretare l'evento della salvezza che si è realizzato con l'incarnazione di Gesù Cristo, dice Gerberto Doria. Perché la persona di Cristo, secondo la dialettica aristotelica, può essere definita come l'atto puro che sta in potenza nella mente di Dio Padre. E quindi la persona di Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, della stessa sostanza di Dio Padre, può essere definita, secondo la dialettica aristotelica, come sinolo, come unità della forma divina, cioè come il logos in potenza, da principio, nella mente di Dio Padre, con la materia umana, cioè il corpo di Cristo, non creato ma generato da Maria Vergine. E questo asserto, questa tesi di stampo aristotelico, è compatibile quindi, afferma Gerberto, con la dottrina, con la parola del Vangelo. Oh, ecco che Aristotele permette di dare una definizione secondo l'ortodossia della dottrina a Gesù Cristo. Gesù Cristo è sinolo di una forma, di una ideale universale che è il Logos, perché sta nella mente di Dio in potenza, con una materia che è quella del ventre di Maria. Ecco. E quindi attraverso l'analisi aristotelica noi ci possiamo arrivare, dice Gerberto. Ora, nei 9 brevi testi delle glosse in margine alla metafisica di Aristotele e di Gerberto Doria, questi 9 possono essere considerati, abbiamo detto, i primi appunti costitutivi di una filosofia cristiano-latina che nelle sue forme, nei suoi contenuti, è radicata non più nell'incontro del pensiero di Platone con quello di Aristotele, ma piuttosto nell'incontro tra il pensiero di Aristotele con quello di Platone, cioè cambia la prospettiva. Cioè con Gerberto, cioè con la scuola di Renz, assistiamo ad un cambio di prospettiva. Quando lui afferma che Aristotele getta il suo sguardo deferente su Platone perché indica l'esistenza della sostanza sovrasensibile, cioè del concetto, dell'idea, concetto, idea che possiamo separare dalle cose mediante il processo di astrazione attuato dal nostro cervello. E in base a questa indicazione di Platone si può affermare che i valori ideali, come sostiene Aristotele, Gerberto sottolinea questa asserzione, pur rimanendo distinti dalle cose sensibili, sono nelle cose stesse. Cioè, le idee, i concetti, sono le essenze, le forme intelligibili delle cose stesse. E se così non fosse, sostiene Aristotele, e Gerberto Doriac sottolinea questa affermazione, la nostra vita terrena non potrebbe contenere in se stessa le ragioni del proprio essere. Come potrebbero le ragioni del nostro essere stare in un altro mondo, il mondo delle idee, no, separato dal mondo delle cose? E la stessa vita terrena di Gesù in atto, come potrebbe contenere le ragioni del proprio essere divino in potenza? Vedete che Gerberto ragiona col vocabolario di Aristotele e dà quindi una linea all'ortodossia molto equilibrata. Finalmente la bilancia sta in equilibrio, sta in equilibrio. Ora, i testi delle glosse di Gerberto Doriac contribuiscono allo sviluppo del movimento, quindi, della filosofia cristiana latina, che comincia, su iniziativa degli intellettuali della scolastica, a prendere campo. E la filosofia cristiana latina, guardate, non trova sempre delle soluzioni soddisfacenti, siamo ancora a livello pionieristico, anche perché ha tanti nemici, no? Questi intellettuali hanno contro tutta la gerarchia, che vuole obbedienza assoluta invece su dei miti, invece che su delle realtà che nascono da un ragionamento, dalla ragione. Gerarchia che continua a dire, ma questi sono ragionamenti, e quindi se sono ragionamenti allora la fede non sta più sopra tutto. No, e allora ecco che in questa, e questo evidentemente diventa un problema, e c'è uno scontro intellettuale molto non indolore, ma spesso, e spesso partorisce pensieri incoerenti e frammentari, ma l'obiettivo di una filosofia non può essere quello presuntuoso di raggiungere la verità, no? Sostiene Gerberto Doriac, ma piuttosto quello di preparare una strada adatta per realizzare degli investimenti di intelligenza che possano dare i loro frutti in prospettiva, no? Anche perché il dono più grande che Dio ha fatto, dice il Papa, poi Silvestro II, l'umanità è l'intelletto, e quindi noi siamo cristiani quando usiamo, in funzione dell'idea del bene, ecco, l'intelletto. Seminare, abbiamo seminato degli alberi in queste settimane, ho letto dei bei testi sugli alberi, sono lì, poi leggetevi, avete scritto, e beh, avete raccolto i frutti da una pianta che voi avete seminato a suo tempo, e vedete quattro righe in proposito, in un vaso sul mio terreno, le firme stanno girando?
Sì?
Sì? No. Lì, non fermate. Non fermate, fatele girare. Anche quello è l'albero del frutto. E si vede su un vaso del mio terrazzo è nato una pianta di pomodoro, mia madre ha detto chissà quando li fa, e io dico per trampolino mangeremo i nostri pomodori.
Allora si guarda,
e quando questo è il mio compito, fate il vostro.
Però l'ho mangiato da bene.
No, il problema filosofico di chiedersi come ha fatto a nascere lì, da dove è arrivato quel seme. Ora, quando Gerberto scrive, Aristotele getta il suo sguardo riconoscente su Platone perché indica l'esistenza della sostanza soprasensibile, cioè indica l'esistenza delle idee, no? Dei concetti che sono l'elemento intellettuale separabile dalle cose materiali mediante l'attività di astrazione prodotta dalla nostra mente, no? Quindi si mette, tante volte noi non ci pensiamo a questo meraviglioso meccanismo, no? Che noi del quale sentiamo molto parlare a Lambert, quindi anche il pensiero in un periodo in cui i pensieri sono molto confusi, soprattutto amplificati dai media. Ora, non avrebbe mai pensato Gerberto Doriani che circa 500 anni dopo l'azione di gettare lo sguardo e il verbo indicare avrebbero costituito in potenza la sostanza di un investimento in intelligenza che in prospettiva avrebbe contribuito a mettere in atto, a dare frutti molto importanti. Che cosa significa? Qual è il senso di questa affermazione che abbiamo? Apriamo una parentesi in funzione della didattica della lettura e della scrittura. Guardate sul punto 3 del repertorio. E guardate, nel 2009, quindi l'altro giorno, ho letto una notizia curiosa che mi ha stimolato molto e fatto fare dei salti di gioia, per cui dopo la schiena. Ma nel 2009 due studiose di filologia, quattro ricercatori belgi dell'Università di Lovanio, sapete, no? Stavano effettuando una ricerca nella enorme massa di documenti contenuti negli archivi della Biblioteca Vaticana e hanno scoperto, la sorprendente notizia l'ha data un'autorevole rivista Archivium dell'Università di Lovanio, con un breve saggio. Voi direte, ma come fare? Certe cose succedono per caso, sapete, c'è una sorta di provvidenza che riguarda gli alfabetizzatori, per cui succede questo. E per fortuna, no? Perlomeno in questo senso deve funzionare. E un breve saggio nel quale sono state formulate alcune interessanti ipotesi relative alla composizione di uno dei più importanti e famosi capolavori della storia dell'arte. Un oggetto che voi conoscete, quasi tutte voi, e tutti voi conoscete benissimo. L'ho portato qui, tra l'altro me le sono fatto pensare molto da letto. Ebbene, è stato identificato, e cosa hanno scoperto queste ricercatrici e questi ricercatori? Hanno identificato contenuto in 10 fogli di pergamena ben conservati, un manoscritto di ottima fattura, molto interessante, dal quale siamo venuti a sapere che nell'autunno del 1508 una copia, come abbiamo già anticipato la scorsa settimana, una copia delle glosse sulla sostanza sovrasensibile di Gerberto Doriac, voi sapete di che cosa si tratta, è uscita per la prima volta, no, dalla biblioteca dell'abbazia di Saint-Rémy di Reims, e questo avvenimento ha fatto sì che le studiose di studiosi e noi con loro abbiano fatto, lì c'è scritto abbaiano perché era tanta la gioia della scoperta, abbiano fatto alcune ipotesi ponendosi una significativa domanda: perché il bibliotecario vaticano Febra Indirani, che molti di voi conoscono, amico di famiglia, no? Il fedele e geloso consulente letterario di Papa Giulio II a Rieccolo, no? Voi conoscete Febra Indirani, che è nato a Volterra e si chiama Tommaso in realtà, no? Ma il soprannome di Febra gliel'ha dato il Papa, perché Febra è un personaggio molto geloso e Febra Indirani è gelosissimo dei libri, no? Quando anche il Papa medesimo chiedeva un libro dalla Biblioteca Vaticana, Febra diceva: ha le mani pulite, santità, glielo leggo io, non lo prenda, e quindi poi lo ha chiamato Febra. Questo è uno dei motivi, e poi anche perché Tommaso Indirani è un amante del teatro, recita la parte di Febra, qualcuno dice anche per le sue preferenze sessuali che ama chiamarsi Febra, ma questo è secondario. Insomma, Fedra Indirani l'abbiamo visto partire la scorsa settimana, va a Reims con grande discrezione, su ordine di Papa Giulio II, a prendere una copia delle glosse di Gerberto e, dopo averla catalogata, la deposita nella Biblioteca Vaticana. Perché? Fedra Indirani sul frontespizio di questo codice ha annotato, sapete che nella Biblioteca Vaticana ci sono 250.000 codici che non sono ancora stati spulciati, quindi c'è un patrimonio di roba che quindi, ma non sembra interessi poi a molti, no, andare
interessano più altre questioni, altre cose, no?
Ora, però, ecco qui, sul frontespizio ha notato di aver fatto ricopiare dall'originale i testi delle glosse su pergamena. Scrive: retribuite 10 giornate di lavoro amanuense, non dice però quanto ha speso, e di avere trasportato personalmente il volume. Scrive: traslato, sentite che bel verbo, con la dovuta cura da me medesimo il piccolo volume. Scrive in latino, il traslato è bello, l'ha lasciato così com'è, ne registra la provenienza e vi pone il timbro della Santa Sede, quello che viene utilizzato per contrassegnare le opere dei papi. Eh sì, perché l'autore, Gerberto Doriacche, è Papa Silvestro II, e quindi è chiaro che quest'opera viene timbrata come l'opera di un Papa, quindi quello che scrive un Papa è dottrina, no? Era con la data 30 novembre 1508, ci siamo andati vicino, 30 novembre, quindi celebriamo. Fa ricopiare anche noi ogni tanto troviamo qualche testo che ci piace e lo ricopiamo, no? Lì, ora in questo caso, cioè, di quale argomento trattava un testo che ricordate di avere ricopiato, avete detto questo mi piace, adesso me lo ricopio, ma mi piace spesso, no? Voglio prendermi un appunto così me lo rileggo. Beh, è sufficiente scrivere due righe, proposto fatelo questo esercizio per la biblioteca itinerante. A che cosa deve servire a Roma nel 1508 il testo delle glosse sulla sostanza sovrasensibile di Gerberto Doriacche? Che cosa deve giustificare questo testo? Guardate, siamo entrati in contatto con una situazione che ci permette di partecipare, vedete, ad un investimento di intelligenza molto interessante. Guardate sul punto 4 del repertorio. Perché il bibliotecario pontificio, il prepositum, nominato nel 1504 da Papa Giulio II, Fedra Indirani compie un viaggio faticoso che dura più di 2 mesi. Come facciamo a saperlo, tra l'altro? Ora lo diremo. Per venire in possesso del testo di quest'opera di Gerberto Doriacche, che è il suo mestiere, no? Per il quale è tagliato quello di fare il bibliotecario, quindi di sapere, di informarsi che cosa c'è in giro nelle varie biblioteche delle abbazie che non ci sia nella Biblioteca Vaticana, per portarlo lì, cioè per conservarlo, no? Questo era il lavoro, soprattutto il lavoro di Fedra. Vedete, un personaggio molto importante, di intellettuale, quello del quale non sappiamo quasi nulla, però evidentemente mettiamo in evidenza altri personaggi magari che... soprattutto l'epistolario di Fedra Indirani è una miniera di informazioni che si dà. Tra i suoi vari compagni di penna si scrivono, e naturalmente funzionavano bene. Il sistema della comunicazione era molto diffuso, e i sistemi di comunicazione attraverso le vie di comunicazione dei messaggi era, facciamo dal 1500, 1500 c'è un sistema di comunicazione che è un sistema diffusissimo per lettera, per, ci sono i messaggeri, lo fanno per lo fanno per mestiere, e quindi e ci sono tutta una serie di canali di comunicazione molto intensi, molto intensi. E poi tra persone che hanno la possibilità di essere personaggi di spicco, come in questo caso, è chiaro che il Bibliotecario Vaticano utilizza soprattutto per mandare le sue missive il canale militare, che era il più diffuso, cioè il territorio è costellato da eserciti, i quali svolgono tutta una serie di funzioni. Naturalmente sono tutte funzioni a libero mercato, pagamento, ma la comunicazione avviene, ecco, regolarmente. E noi li possediamo tutti questi epistolari, che sono di grande, possediamo gli epistolari più curiosi, abbiamo visto quello di Lupo di Ferrière con Ermentrude, la badessa Ermentrude, no? Scrivono 40 lettere didattiche che sono conservate nelle biblioteche, e quindi questo è il modo più sicuro di comunicare per lettera, e quello che ci ha permesso di conoscere moltissime cose, anche perché c'era più predisposizione da parte degli intellettuali a scriversi, invece anche oggi. No, è chiaro che oggi poi siamo facilitati da tutta una serie di strumenti, no? Però ecco, quello che della rete, che cosa rimane, non si sa, che l'epistolare su pergamena rimane più roba, anche perché poi in qualche modo si conservano, sono stati conservati, e quindi ne ha conoscenza Fedra Indirami dell'esistenza lì di quest'opera, perché a Reims, perché Gerberto d'Oriac, Papa Silvestro II, che era un erudito molto puntiglioso, come voi sapete, un modello da seguire tra l'altro per Papa Giulio II e per Fedra Indirami. Giulio II era un ammiratore di Gerberto d'Oriac, e ha lasciato Silvestro II tra i documenti del suo pontificato un catalogo che Fedra ha sicuramente consultato, a lui si deve il riordino tra l'altro degli archivi vaticani, con la bibliografia di tutte le sue opere. Silvestro II, Gerberto d'Oriac, ha lasciato un catalogo con la bibliografia di tutte le sue opere, con l'indice, la loro datazione e la loro collocazione. Vedi mai che dovessero servire a qualcuno. E quindi, infatti, ecco perché Fedra Indirami sta, no, consultando il catalogo che ha lasciato Silvestro II, che le glosse sono a Reims, e naturalmente le studiose e gli studiosi di filologia, in relazione al viaggio a Reims del Bibliotecario Vaticano, hanno anche trovato facilmente un riscontro, perché Fedra Indirami, nel testo di una lettera del suo vasto epistolario, che è una miniera di notizie utili, una lettera datata 14 settembre 1508, indirizzata al suo amico e coetaneo, perché sono nati entrambi nel 1470, che uno che conoscete, si chiama Bernardo Dovizi da Bibbiena. Siete stati a Bibbiena? A Bibbiena c'è un teatro che si chiama Dovizi, della famiglia Dovizi. Bernardo Dovizi, che era è stato un futuro cardinale, poi segretario di Stato di Leone X e Papa Medici, e autore, Bernardo Dovizi da Bibbiena, per quello che Fedra e Bernardo comunicano, perché sono tutti e due amanti del teatro, quindi si scrivono molte cose. Il Bernardo Dovizi, il Bibbiena, no? Ha scritto, è l'autore della Calandria, che è la prima commedia in prosa della letteratura italiana, in prosa non in versi, moderna non antiqua, vulgare non latina, scrive, si legge nel prologo. Tra l'altro è la commedia più scollacciata che sia mai stata scritta, soltanto un cardinale poteva scriverla. La Calandria, non so se l'avete, non è facile da mettere in scena. Ebbene, Gatta si sarebbe battuto per trasmetterla alla radio. Ebbene, e Petra, che si occupava di rappresentazioni teatrali, ama recitare, scrive a Bernardo con piglio ironico: inoltre, si scrive, mi accingo alla partenza per Reims in delegazione che a suo tempo ho già fatto testamento. Ironico, perché è un viaggio lungo e faticoso che non aveva alcuna voglia di fare. Vedete, però, vi dà soltanto un accenno, in delegazione, dice, parte di fatti con una delegazione militare. Sembra in dirami, che non rileva Bernardo Covizzi, anche perché teme che qualcuno legga la sua lettera. Lo scopo non rivela lo scopo del suo viaggio a Reims, si limita a un vago in delegazione, certamente parte su sollecitazione di Giulio II. Ora guardate, non c'entra nulla quello che ho inserito adesso qui, però mi piaceva molto questa idea. Non c'entra nulla con quello che stiamo dicendo e che sto dicendo, ma ora non può non venire in mente l'opera di Gioachino Rossini, in prima a Parigi nel 1825, intitolata Il viaggio a Reims. La conoscete? Sulla rete, oltre ad avere tutte le informazioni necessarie a leggere il testo del libretto di Luigi Balocchi, a sapere a quale opera letteraria si ispira, potete anche ascoltarla, perché ho visto che c'è sulla rete, e vederne la messa in scena, anche quella rappresentata al Rossini Opera Festival di Pesaro il 18 agosto 1984. Vi sto dicendo delle cose che ho scoperto io, e quindi facendo il compito, facendo lo studente di questo percorso. Con la direzione d'orchestra di Claudio Abbado, che vogliamo ricordare questa sera, con la regia di Luca Ronconi, la scenografia di Gaia Aulenti, anche la ricordiamo, chissà come la vedrebbe volentieri anche Fedra Indirami questa rappresentazione, no? Quindi buona permanenza offre la scuola all'albergo termale Il Giglio d'Oro di Plombières. Cosa c'entra? Beh, andate a cercare quest'opera di Rossini, che è un'opera buffa per modo di dire, perché in realtà è un'opera di grande modernità, molto interessante. Ma approfittiamo del giochiamo su un intreccio filologico in questo caso, tenendo conto della passione di Fedra Indirami per il teatro e del fatto che c'è questa corrispondenza. Ora, perché in Vaticano servono le glosse di Gerberto d'Aurillac e di Papa Silvestro II? Ora, per rispondere a questa domanda dobbiamo impartire un ragionamento progressivo, partendo dal protagonista principale, Giulio II, naturalmente. Dobbiamo fare chiarezza entrando con una breve incursione nel territorio della modernità e poi torneremo a camminare sul nostro percorso medievale. Ma dobbiamo capire che queste opere che noi mettiamo in gioco, le glosse sul libro XII della Metafisica di Aristotele di Gerberto d'Aurillac, quando qualcuno mi chiedeva tempo fa cosa stai facendo, sto parlando delle glosse, siamo matti. In realtà poi questi testi, in realtà, vedete, sono di una interesse notevole, hanno un ruolo nella storia della cultura importante e significativo in funzione della didattica della lettura e della scrittura, naturalmente. Ora, Giulio II, no, lo conoscete, Giuliano della Rovere, il pontefice, mio compaesano per giunta, e ci tengo particolarmente, Papa Savonese, il pontefice che nel secolo scorso è stato fortemente rivalutato per il suo operato da tutte le studiose e gli studiosi, è stato Papa dal 1503 al 1513, guardate, a distanza di 500 anni, quindi, da Silvestro II, quindi stiamo facendo un passo in avanti di 500 anni, ma dobbiamo farlo. Giulio II, come sapete, è un Papa guerriero, no? Viene ricordato quasi sempre nei libri di storia, prima di tutto perché ha sparato cannonate contro Cesare Borgia, meno male, sconfiggendolo, perché insomma, è un personaggio poco raccomandabile, figlio del Papa Alessandro VI, contro la Serenissima Repubblica di Venezia che voleva impossessarsi dello Stato Pontificio, contro le signorie dei Baglioni di Perugia, dei Bentivoglio di Bologna che volevano incassare loro le tasse di queste città, invece servivano a Giulio II per fare cosa? Ma guardate, per fare cultura, perché Giulio II è soprattutto il Papa che ha dato alla cultura il maggiore impulso possibile, no? Riuscendo, tra l'altro, anche con l'irruenza del suo carattere, era soprannominato il Terribile, no? E gli artisti dicevano: che carattere ha stamattina il Terribile? Terribile, è riuscito a far fruttare l'ingegno di artisti ed intellettuali con i quali non era facile trattare, con nessuno di quelli che aveva attorno, col Bramante, che era l'architetto pontificio, Donato di Angelo di Pascuccio, che deve realizzare il piano urbanistico di Roma, con Pedro Indirami, il bibliotecario gelosissimo dei libri che ha in custodia, quindi bisognava trattare con lui, con Raffaello, che deve affrescare le stanze vaticane secondo un criterio ben preciso voluto dal Papa e non secondo le idee estetiche che Raffaello voleva mettere in atto, e soprattutto con un certo Michelangelo, sapete, non ne abbiamo ancora parlato, che deve affrescare che non vuole affrescare, non vuole fare il pittore, perché dice: ma il fare il pittore è roba da signorine, io sono uno scultore. E Giulio II invece piega il carattere di Michelangelo, un po' blandendolo, un po' pagandolo a dovere, in modo, e un po' costringendolo anche, dicendogli: guarda che vai all'inferno insieme a me, perché devo parare, quindi andrò all'inferno. Michelangelo che affrescherà Cappella Sistina senza avere una vocazione da pittore, ma proprio per questo realizzerà una grande opera. Ora, noi non possiamo scendere nei particolari, perché Giulio II vuole le glosse di Gerberto negli archivi vaticani? E quindi usciamo brevemente, per un brevissimo tratto, dal Medioevo, per capire come la scolastica contribuisca alla modernità, perché è di questo che ci dobbiamo anche rendere conto. Guardate sul punto 5 del repertorio. Papa Giulio II, siamo nel primo decennio del 1500, agli albori quindi dell'età moderna, interviene nel vivacissimo dibattito culturale in corso. Vuole in primo luogo mettere in chiaro una volta per tutte, lo sapete, l'abbiamo ripetuto mille volte, che la dottrina cristiana, afferma Giulio II, tra virgolette, vedete, perché prendiamo queste parole da una sua enciclica, ora poi vedremo qual è e capiremo anche quando è che avviene una certa operazione di cui abbiamo parlato già. La dottrina cristiana, afferma Giulio, non è stata calata dall'alto dei cieli, bella e confezionata, e quindi, afferma Giulio II, è emendabile e migliorabile nei suoi vari aspetti mediante la sapienza e la saggezza di cui la persona umana deve dotarsi, perché il messaggio di salvezza di cui la Chiesa è portatrice ha fecondato fin dal principio, per volere della provvidenza divina, l'ingegno umano, per cui il compito della Chiesa, ritiene Giulio II, è quello di premurarsi che gli artisti siano guidati in modo che le loro opere diano la luce ai principi della dottrina di Cristo, e lui li guida. Giulio II, da buon intellettuale neoplatonico, perché lì sono tutti neoplatonici questa squadra, perché il neoplatonismo lo abbiamo già studiato, poi tornerà alla grande all'inizio dell'età moderna. Da buon intellettuale neoplatonico, propiziatore della corrente eclettica del neoplatonismo, e quando prossimamente riviaggeremo sui territori dell'età moderna, capiremo meglio che cosa significa questa affermazione corrente eclettica, per ora mettiamolo lì in un angolo, questo dato, ritiene sia arrivato il momento in cui la Chiesa dichiari ufficialmente che la struttura di base della sua dottrina è costituita dalle parole chiave, dalle idee cardine della filosofia greca e della cultura orfico-dionisiaca, elaborate dal movimento della scolastica, che però, vedete, in questo momento, qui la scolastica è finita, no? Ha ormai perso, con la fine del Medioevo, la sua forza propulsiva, e della quale va recuperato lo slancio ideale, pensa Giulio II, allo scopo di fondare una nuova filosofia cristiana post-scolastica. Quindi vedete, noi stiamo vedendo gli albori, ma stiamo dando un'occhiata già alla fine, ma all'interno di questo arco baleno ci sono mille colori, e quindi dobbiamo prenderne atto. No? E naturalmente le idee di Giulio II trovano una fortissima opposizione su due fronti, lo sapete, a tutti contro. Il primo fronte è costituito dai cardinali, che a parte un paio su 39 sono tutti contro di lui. Anche perché Giulio II, per essere eletto nel 1503, ha promesso grandi favori a tutti i porporati, ma poi non ha fatto nessuna concessione, naturalmente, l'ha fatta da furbo, no? Ha cominciato a dire, vabbè, e quello diceva, vabbè, ti voto, però tu mi dai questo, ti voto, sì, sei tranquillo. Poi dopo, adesso il Papa sono io e non do più niente a nessuno, anzi cercate di dare voi, perché siete voi che dovete dare, no? Eh sì, perché insomma, e c'era stato Papa Borgia prima, che, no, e non so se mi spiego, e tutta una serie di problemini c'erano, e quindi si era indicato il collegio cardinalizio quasi al gran completo. Ebbene, la stragrande maggioranza dei cardinali capeggiati dal primate spagnolo Carvajal e dal San Severino contrasta il pensiero del Papa con l'affermazione che, cosa dicevano loro? La dottrina cristiana corrisponde da principio alla verità, per cui qualunque pensiero umano è da considerarsi subalterno alla verità divina. Ma capite? Cose che stanno fuori poi della ragione, no? E qualunque cultura inferiore al cristianesimo. E questa è un'affermazione, purtroppo, questa ideologia poi si affermerà quando in occasione delle grandi scoperte geografiche, perché il nuovo mondo è già stato scoperto nel 1492, i cristianissimi monarchi europei approfitteranno di questa mentalità in nome della superiorità della cristianità, e con la complicità di certi papi, non tutti naturalmente, ma stermineranno intere popolazioni indigene per derubarla, dicendo questi non hanno l'anima. E perché? No? Il cristianesimo è superiore, e quindi è chiaro. Ora, il secondo fronte di dissenso è costituito dalla stragrande, contro Giulio II, è costituito dalla stragrande maggioranza degli intellettuali del nuovo neoplatonismo rinascimentale, che sono fortemente divisi in due correnti, vedete, ora e sempre. Platone e Aristotele, ora e sempre, come voi vedete. I platonici, detti neoplatonici rigorosi, che predicano la supremazia di Platone su Aristotele. E gli aristotelici, detti neoplatonici peripatetici, che sostengono l'egemonia di Aristotele su Platone. Ora, queste due correnti sono in forte conflitto tra loro e criticano aspramente Giulio II quando propizia la nascita della corrente del neoplatonismo eclettico, che propone la conciliazione tra il sistema platonico e quello aristotelico, in modo da disegnare un nuovo e potente modello di pensiero che costituisca il nucleo della nuova filosofia cristiana post-scolastica. Cioè, ed è in questo contesto che Giulio II compie una significativa mossa strategica. Guardate, dopo aver scritto l'enciclica intitolata, ecco, quando per la prima volta entra ufficialmente il concetto dell'immortalità dell'anima, no? Abbiamo visto i trattati sull'anima del IX secolo, per la prima volta è Giulio II che diceva che facciamola finita, ormai l'anima deve essere chiaro, no? Che è stata introdotta nel cristianesimo attraverso il neoplatonismo, no? E così ha voluto la provvidenza e noi naturalmente accogliamo questo fatto, mettiamolo per iscritto, no? E scrive l'enciclica De Immortalitate Anime, sull'immortalità dell'anima, in cui il Papa dichiara che l'idea sublime dell'anima immortale, parole di Platone, è patrimonio della dottrina cristiana, come ha sancito la filosofia scolastica medievale, quindi vedete, e poi dà l'incarico a Raffaello, come sapete, di disegnare i cartoni per comporre un affresco che abbia come soggetto la scuola di Atene, da realizzare su una parete di quella che poi diventerà la stanza della signatura dove il Papa firma i documenti ufficiali della Chiesa. L'intenzione di Giulio II è triplice, cioè l'affresco della scuola di Atene deve mettere in evidenza la radice culturale ellenistica della dottrina cristiana, che era già stata messa in luce dalla filosofia scolastica, e di conseguenza deve collocare sopra tutte le altre con circospezione la figura di Plotino, come sapete, che però non va nominato, quindi viene chiamato il grande vecchio. No, vabbè, abbiamo fatto un viaggio dentro questo affresco, queste cose le sappiamo, ma vedete, dobbiamo rivederle in una luce nuova, cioè attraverso il filtro della scolastica dobbiamo rivedere questa operazione, no? E poi deve mostrare, attenzione, questo non l'abbiamo ancora messo in evidenza attraverso questa lente, la lente della scolastica medievale, anche quando abbiamo fatto il nostro viaggio dentro l'affresco della scuola di Atene qualche anno fa, deve mostrare un'immagine che in questo momento di grandi scontri ideologici, guardate, non è concepibile. Deve mostrare affiancate le figure di Platone e di Aristotele, no? Attenzione, no, voi sapete, eccoli qua, in mezzo alla scuola di Atene, lo sapete, c'è Platone e Aristotele, no? E voi dite, vabbè, con questo c'è Platone e Aristotele, ma nel 1512 vedere vicino Platone e Aristotele era un'operazione rivoluzionaria, assolutamente. Tra l'altro, in questa posizione nella quale sono, dove si leggono dei segni molto precisi, e noi questa questione la dobbiamo capire. Il nostro è un percorso di didattica della lettura e della scrittura, non si leggono mica solo i libri, si leggono tutti gli oggetti che abbiamo attorno, no? Cioè, da quelli che abbiamo in cucina a quelli che abbiamo nelle stanze della signatura. Ecco, quindi è chiaro che dobbiamo necessariamente riflettere, e quindi deve mostrare affiancate le figure di Platone e di Aristotele. Guardate che lo stesso Raffaello comincia a dire, ma dobbiamo davvero disegnarle lì? No, cioè si vuole, nel gruppo di studio c'è un dibattito per cui il Papa si impone, Giulio II, con la sua terribilità, perché era terribile, e in modo che questi due straordinari personaggi appaiano chiaramente coinvolti in un progetto comune dal quale possa scaturire un nuovo e potente pensiero filosofico capace di sostenere che cosa vuole sostenere Giulio II. Vuole sostenere una nuova visione teologica delle cose, vuole chiarire tutta la questione ideologica dottrinale per mettere in evidenza un segno che sta sopra tutti gli altri segni, no? Dopo aver chiarito tutte le questioni ideologiche, dopo aver detto sì, la nostra dottrina viene dal neoplatonismo, viene da Platone e da Aristotele, con questo il nostro segno è qualche cosa di più pregnante che sta sopra queste cose qui e noi le dobbiamo risolvere. Attenzione, vuole mettere in evidenza, vuole sostenere Giulio II il mistero dell'incarnazione e dell'eucarestia, soprattutto sopra tutte queste beghe ideologiche. Ma che il cristianesimo si fonde sulle nostre diatribe per tenere in equilibrio la dottrina? La dottrina noi l'abbiamo presa dalla filosofia greca perché è forte, potente, anche noi siamo neoplatonici tutti quanti, anche noi sosteniamo Aristotele in modo neoplatonico, però soprattutto nel cristianesimo la salvezza viene da un'altra cosa, quindi è inutile che stiamo a diatribare su questo, viene dall'Eucarestia. Difatti Giulio II, andate sulla rete o su un catalogo a vedere che cosa c'è in quella stanza, Giulio II istituisce il culto del Santissimo Sacramento, l'ostia consacrata. Avete fatto le 40 ore voi, avete fatto la prima comunione, guardate che non ci pensiamo mai che sono state istituite in quel momento lì, no, cioè viene sistemata dal punto di vista ideologico in questo momento la situazione, no? Prima era tutto molto vago, no? Avete ricevuto la benedizione attraverso un ostensorio, l'ostia consacrata, che cos'è? È un pezzo di pane, dice Giulio II, che è un francescano. Soprattutto c'è un pezzo di pane consacrato, che è una cosa reale, perché dobbiamo dare da mangiare il pane della mangiare, e che è una grande metafora, perché è anche un alimento divino per le anime, per il corpo e per le anime. E capite, difatti, nella stessa stanza, di fronte alla scuola di Atene, siete andate a vedere, fa dipingere da Raffaello l'affresco intitolato Disputa del Santissimo Sacramento, dove si capisce che tutto deve convergere verso l'ostensorio contenente, soprattutto c'è un ostensorio contenente il pane eucaristico, che è la vera fonte di salvezza. Quindi chiariamo tutte le questioni dal punto di vista ideologico, no? Cosa importa da dove arriva la nostra dottrina? Non arriva dall'alto, è questo pane che ha un senso, che ha un valore, no? E che è l'oggetto più umile, no? E anche più grande, no? Che ci possa essere al di là di tutte le diatribe. Ecco che cosa c'è in quella stanza. Attenzione, perché no, noi passiamo di lì insieme a migliaia, centinaia di altre persone senza capire bene che cosa è successo, ma dobbiamo capirlo, perché tutta questa operazione ha un fascino straordinario per quanto riguarda la didattica della lettura e della scrittura, no? Io no, personalmente di fronte a questi simboli, che sono simboli religiosi e sono simboli anche laici, perché sono uno sceglie in che cosa deve credere la scuola, questo non deve dirlo la scuola deve mettere in condizioni ciascuno di fare le sue scelte di fronte a questa grande operazione, che è un'operazione filosofica, laica, razionale, che è anche un'operazione che riguarda la fede e chi la vuole coltivare. Ora, e poi voi avete una foto, ricordo, della prima comunione? Il vedete, quattro righe a proposito, perché poi alla fine materialmente, no? Ciascuno di noi ha fatto questa esperienza con quel pane. Quasi tutto. Sappiamo che per la composizione dell'affresco intitolato alla scuola di Atene, Giulio II istituisce segretamente un gruppo di studio, no? Lo abbiamo studiato, lui lo presiede e lo dirige. Raffaello, sapete, disegna i cartoni, no? Dei vari quadri compositivi, no? Poi li mette sul muro, stabilisce i colori, poi però le pennellate sono quasi tutte di Gian Antonio Bazzi, che è con Sodoma, cioè è lui che ha fatto il lavoro, che è il pittore di cui Raffaello si fida di più e che riconosce la grandezza di Raffaello, quindi Raffaello lo ammira perché anche il Bazzi lo riconosce e va bene. Il Bramante studia il contorno architettonico, il palcoscenico che deve contenere in modo armonico le varie scene. Tutto l'impianto architettonico che Raffaello poi ha disegnato è stato disegnato dal Bramante, Raffaello lo fa suo, no? E sopra si mette i personaggi. Ecco, il gruppo di studio ha lavorato, ricordate, lo abbiamo poi seguito insieme. Fedra Indirani ha un compito ancora più arduo, deve trovare le citazioni letterarie, cioè i pretesti filologici, le ragioni ideologiche che possano giustificare alla luce della dottrina cristiana la presenza di quel personaggio o di quel gruppo di filosofi nell'affresco, perché questo dipinto non è solo un grande pannello decorativo, ma per volere papale deve essere un vero e proprio manifesto, cioè il manifesto filosofico del neoplatonismo eclettico. Questo è quello che vuole il Papa, per tacitare, basta, finitela, platonici, aristotelici, guardate il pane eucaristico e mettiamoci d'accordo, perché dobbiamo cambiare il mondo in qualche modo. Ecco, quindi un vero e proprio, il manifesto filosofico del neoplatonismo eclettico, la corrente di pensiero che Giulio II, di cui Giulio II si è fatto promotore, che avrà, guardate, però scarso successo, perché ne rimane, perché poi dopo, vabbè, lui muore e riprendono le diatribe. E poi ci sarà la riforma luterana, che probabilmente non ci sarebbe stata se Giulio II avesse potuto fare la riforma che avrebbe voluto fare. La scoperta della traslazione, quindi, come dice Fedra Indirani, di una copia delle glosse di Gerberto d'Oriac da Reims a Roma ci fa capire, ci suggeriscono le studiose di studiosi di filologia, che la situazione più delicata, quella da dover giustificare con maggiore determinazione, riguarda la scena che il Papa vuole sia raffigurata al centro dell'affresco, dove devono apparire affiancate le figure di Platone e di Aristotele, in modo che questi due personaggi, collocati sullo stesso piano, appaiano chiaramente coinvolti in un progetto comune dal quale possa scaturire un nuovo e potente pensiero filosofico che vada oltre la scolastica, ma, perché ormai si capisce che siamo usciti dal Medioevo, ma sia fortemente ancorato alle basi però della tradizione scolastica, perché la scolastica è stato un grande movimento, durato 700 anni, un grande movimento filosofico. Ebbene, qual è il problema? Il Papa e i suoi consiglieri sono perfettamente consapevoli che un'immagine di questo genere, che intanto Raffaello comincia a preparare seguendo molto probabilmente le indicazioni di Fedra Indirani, tratte dalle glosse di Gerberto d'Oriac, perché... Ebbene, l'immagine di Platone e di Aristotele uno di fianco all'altro è fortemente avversata tanto dalla maggioranza dei cardinali, che accusano strumentalmente Giulio II di rendere la dottrina cristiana succube dell'ellenismo, quanto alla maggioranza degli intellettuali rinascimentali, che amano l'ellenismo, ma sono schierati o con Platone, che è diventato anche, guardate, sacerdote di una vera e propria religione. A Firenze nel 1500 ci sono 7-8 chiese di, sulla filosofia, cioè di religione platonica, dove si fa della teurgia, lo sapete, no? E quindi è chiaro che o con Aristotele sono schierati, che rappresenta il pensiero alternativo, no? Poi alla religione, perché Aristotele è comunque considerato un laico, quando un elemento blasfemo. E quindi detestano l'idea che possano essere avvicinati l'uno all'altro. Quindi oggi le studiose e gli studiosi di filologia hanno formulato l'ipotesi che Giulio II cerchi un autorevole documento che confermi la sua tesi, cioè un attestato che possa ribadire l'esistenza di una tradizione antica e acquisita nell'ambito della filosofia cristiana, una tradizione, quella tramandata già dalla scolastica medievale alle sue origini, che contempli la complementarietà del pensiero di Platone e di Aristotele, perché il mondo intellettuale che Giulio II ha intorno, e non possiamo ora fare dei nomi, ma siamo nel pieno del trionfo della cultura umanistico rinascimentale, detesta la scolastica medievale. Cioè gli intellettuali dell'inizio dell'età moderna considerano la scolastica medievale un ferro vecchio, qualche cosa da buttare via, i filosofi della scolastica li considerano dei monaci bigotti che non hanno, no? E questo è il... considerano la scolastica, gli intellettuali dell'età moderna, una corrente importante, sì, ma che cerca la sintesi. Invece gli intellettuali moderni del modus odiernus, da cui comincia, no? Da cui deriva la parola moderno, la parola moderno deriva modus odiernus, come la pensiamo oggi, no? Amano invece l'analisi, amano l'analisi. Cioè, e lo studieremo a suo tempo questo tema, adesso siamo entrati in un altro territorio, noi dobbiamo ritornare in quello dove stiamo camminando, e quindi tendono con piacere a dividersi tra platonici e aristotelici, vogliono l'analisi e quindi tendono a dividersi, no? E non a fare la sintesi. E desiderano essere in lotta tra loro senza esclusione di colpi, questa è anche una cosa positiva della modernità, perché c'è un grande fervore, no? Anche sicuramente, ma e considerano blasfemo contro natura un connubio tra i due massimi filosofi dell'antichità. E l'esperto Fedra Inghirani, sostenitore dell'ecletismo del Papa e buon conoscitore del pensiero scolastico, sa, e ne abbiamo avuto conferma da poco, che l'attestazione del connubio tra Platone e Aristotele sotto l'ala della Chiesa si può trovare nel testo delle glosse sulla sostanza sovrasensibile di Gerberto Doviac. E siccome quest'opera è stata composta da un papa, Silvestro II, si tratta di un documento che assume il massimo grado di autorevolezza ed è giusto che sia nella biblioteca pontificia in Vaticano a dimostrazione della validità della tesi papale sul piano della tradizione. Fedra Inghirani, dopo essersi procurato la copia del testo delle glosse di Gerberto e averlo studiato, individua subito e sottolinea per il Papa e per i suoi colleghi Bramante, Raffaello e Sodoma la frase ideale, la sintesi ideologica che permette di dare un significato al manifesto dell'ecletismo neoplatonico. Silvestro II, ancora prima di diventare il Papa dell'anno 1000, aveva scritto, lo sapete, l'abbiamo ripetuto molte volte già questa frase, e non a caso, Aristotele getta il suo sguardo riconoscente su Platone perché indica l'esistenza della sostanza sovrasensibile. Così c'è scritto in quella glossa. E questa proposizione presenta inequivocabilmente Platone e Aristotele in posizione sinergica. La raffigurazione corrisponde a questa affermazione, a questa affermazione. Aristotele getta lo sguardo, no, su Platone, riconoscete, Platone sta indicando la sostanza sovrasensibile, no? Quindi è chiaro che Giulio II questo lo ha spiattellato a tutti i suoi avversari, dicendo nella tradizione della Chiesa, che io devo necessariamente rispettare, c'è questa idea, no? E allora, per concludere il nostro complesso ragionamento progressivo, dobbiamo pensare, secondo l'ipotesi che è stata formulata dalle studiose e dagli studiosi di filologia, dopo il ritrovamento negli archivi vaticani della copia delle glosse sulla sostanza sovrasensibile, che dall'opera autorevole di Gerberto, è scrittura di un papa, quindi è dottrina, sia stato tratto lo spunto per la composizione dell'immagine centrale della scuola di Atene. Un'immagine rivoluzionaria rispetto al pensiero che si va formando agli albori dell'età moderna, per cui o si è platonici o si è aristotelici. E ora, su questo tema non possiamo scendere nei particolari, è materia di un futuro nostro viaggio, tra qualche tempo, tra qualche anno, nel territorio dell'età moderna. Il pubblico che oggi osserva questo affresco, no, assai complesso nelle forme, nei contenuti e quindi di difficile lettura, senza il supporto di un'esperienza di studio, di alfabetizzazione, cioè non fa caso a ciò che vede, cioè al graffiante paradosso che abbiamo di fronte, no, quando vediamo quest'opera. Cioè, è diventato un fatto normale vedere Platone e Aristotele uno vicino all'altro, invece si tratta di un'immagine controcorrente, perché mette in grande evidenza un'idea coltivata dalla scolastica alle sue origini, un'idea respinta da tutti gli intellettuali rinascimentali e i primi del Cinquecento, un'idea che viene collocata mediante la straordinaria forza evocativa della pittura agli albori dell'età moderna, quando il rifiuto per tutto ciò che è medievale per i secoli bui è netto, no? E invece questa è la prova che non ci può essere l'età moderna senza l'età medievale, no? Non ci può essere il futuro al cuore antico, no? Ecco, ci direbbe Carlo Levi questa sera. Per cui non è che nasce l'età moderna così perché siamo diventati moderni al mondo studiato, ma perché inevitabilmente c'è una tradizione che dobbiamo conoscere e che dobbiamo studiare. È evidente che per attaccare Giulio II, che ammira il Papa dell'anno 1000, no, e ne utilizza l'opera e il pensiero, i suoi tanti nemici tendono a screditare la figura di Gerberto d'Aurillac, apostrofandolo in modo ingiurioso con l'epiteto di mago, lo abbiamo già detto, il mago Gerberto, usurpatore del soglio pontificio, scrive qualcuno dei moderni, di cui nessuno può dire se sia un aristotelico succube dell'arabo Platone o un platonico soggiogato dall'Aristotele arabo. Ora, prima di utilizzare la voce di un cronista medievale che ci informa in modo esaustivo sulle leggende che si raccontano sul conto di Papa Silvestro II, estrapoliamo da questo apparato due sue prodezze in qualità di mago. E qualcuno scrive: Gerberto, mediante la magia imparata da maestri arabi, sa tramutarsi in corvo che mangia gli occhi delle persone e sa diffondere la peste fino a distruggere un'intera città. Beh, non sono casuali queste cose, no? A noi E per noi invece cadono, come si suol dire, come il calcio sui macelli. Ora, sulla scia di queste due competenze magiche attribuite a Gerberto Doriac, no? Incontriamo i nostri tre compagni di viaggio, li conoscete, Mille Morte, Pannocchia e Calestia, i quali, mentre stanno navigando, se così si può dire, in una botte, tuttavia provvidenziale questa volta, vogliono, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, far sentire la loro voce in materia di uccelli che mangiano gli occhi. In questo caso si tratta di un merlo, perché sembra che e in materia di peste, che non ha bisogno di un mago per propagarsi, basta un topo. A questo proposito che ci tocca la nostra dose settimanale di storie dell'anno 1000 di Tonino Guerra e di Luigi Malerba, un occhio per il merlo nero. Si può dormire benissimo dentro una botte, accovacciati tutti e tre sul fondo, dondolati dalla corrente del fiume sul quale la botte sta navigando al tramonto, portata dalla corrente e sospinta da un vento leggero, i tre che stanno dormendo sul fondo della botte che sta navigando sul fiume al tramonto, portata dalla corrente e sospinta da un vento leggero, sono Mille Mosche, Pannocchia e Carestia. Arriva un merlo nero e si va a posare sull'orlo della botte, facendo volare via quattro passeri, una farfalla, un ragno. Il ragno veramente non vola via, ma si butta in acqua e cammina sull'acqua del fiume come Gesù sull'acqua del mare. Il merlo nero, da quando ha assaggiato l'occhio umano, non mangerebbe nient'altro al mondo, preferisce quelli azzurri, sono i migliori, più dolci, più teneri, ma anche i più rari in queste regioni, o se no quelli neri, o quelli neri neri, sono un po' duri ma hanno molto sapore. Adesso guarda dentro la botte e non sa da dove incominciare, ha sei occhi lì davanti, e questo significa una mangiata discreta, ma sono tutti chiusi. Finalmente prende la mira, salta dentro la botte e dà una gran beccata, si sente un urlo altissimo che rimbomba come dentro una campana e sale dritto verso il cielo. Il merlo nero vola via spaventato, Pannocchia e Carestia si svegliano di soprassalto, mentre Mille Mosche si porta una mano all'occhio beccato e con l'altro si mette a piangere grossi lucciconi e mille maledizioni. Chi è stato? Fare cosa? A cavarmi un occhio? Io dormivo, io anche. Che gli venga la lebbra fulminante, chi è stato? Sarà stato l'uccello. E allora che gli venga la lebbra all'uccello? Con un occhio in meno? Non si vuole. Se non muoio divento guercio, meglio guercio che niente. Ma lo sai che un guercio vede tutto a metà? Se guardo una mela vedo solo mezza mela, se guardo una donna lo stesso, un porco lo stesso, vedo solo mezzo porco. Pazienza, vuol dire che vedrai a metà anche un brigante che ti corre dietro, un lupo che ti vuole mangiare, un temporale con i lampi e i tuoni. Lo dite per consolarmi, un uomo con un occhio di meno non è più un uomo intero. Ma guarda che l'occhio ce l'hai ancora, è un po' massacrato ma ce l'hai ancora, anche se il dolore è molto forte. Mille Mosche è contento di avercelo ancora al suo occhio, lo apre con fatica e vede tutto rosso, ma Carestia lo consola dicendo che è meglio rosso che niente. Certo che bisogna stare attenti d'ora in avanti a non mettersi mai a dormire dove ci sono degli uccelli. Uno pensa sempre agli uccelli come una cosa da mangiare, e invece succede all'incontrario, sono loro che ti mangiano, o perlomeno ti mangiano un occhio. L'ideale sarebbe mettersi a dormire soltanto al chiuso, possibilmente dentro una casa o anche in un fienile, mai sotto un albero, perché sugli alberi ci sono gli uccelli, ma qui non siamo sotto un albero. E allora dove siamo? Nel Medioevo, questo lo so, io dicevo come posto. Sembra una botte, se è una botte può darsi che sia piena di vino, qui c'è il tappo, se lo togliamo forse viene fuori il vino. Fammi pensare un momento, siccome noi siamo dentro la botte, allora come fa a venire fuori il vino? Al posto del vino ci siamo noi. Io dico che se noi siamo al posto del vino, vuol dire che il vino sarà al nostro posto, e quindi è lo stesso. Non è lo stesso, Allora, secondo te, se togliamo il tappo veniamo fuori noi invece del vino? Lo capisci anche tu che non può essere così. Io dico che al di là del tappo c'è il vino. E com'è questo vino, rosso o bianco? Io preferisco quello rosso. Se non ci decidiamo a togliere il tappo non lo sapremo mai, e magari si dice che se lo beve qualcun altro. Secondo me non viene fuori niente, viene mille volte, deve spostarsi per liberare il tappo, va a mettersi al posto di Carestia e Carestia al posto di Pannocchia. Adesso sul tappo si sta seduto Pannocchia, lo fanno alzare in piedi dentro la botte che traballa malamente. Mille Mosche mette un piede al posto della testa, la testa al posto del ginocchio, il ginocchio al posto della mano e la mano sul tappo. Prova a tirarlo, a dargli dei colpetti per smuoverlo, il tappo è calcato forte, non si muove, invece salta via improvvisamente e arriva uno schizzo d'acqua che li bagna tutte e tre. Mille Mosche schiaccia il palmo della mano contro il buco, altrimenti la botte si riempirebbe d'acqua in un momento, ma un po' si riempie lo stesso. È acqua, che mi venga la lettera tutte e due, rimetti subito il tappo, se no andiamo a fondo. Non lo trovo più, però ho trovato un pesce. Ma che pesce? È il mio piede. Il Morte toglie il piede dell'altro e ci mette il suo calcagno, che è il miglior calcagno del mondo, soprattutto per tappare il buco. La peste alla finestra. La botte procede sulla corrente in mezzo a una zona paludosa, poi tra boschi di pioppi alti, passa anche sotto un ponte, poi in mezzo a un paese, ma deve essere disabitato perché non si vede, non si sente anima viva. Mille Mosche, Pannocchia e Carestia gridano e chiamano a gran voce, ma nessuno si affaccia, come se fossero tutti scappati via oppure morti per la peste o per il colera. Finalmente vedono una finestra aperta e una vecchia affacciata con la testa china come se li guardasse, la chiamano, ma la vecchia non si muove, non risponde. Pannocchia allora si mette i diti in bocca e fa un fischio fortissimo che trapana l'aria. Niente. I tre si guardano in faccia e non hanno il coraggio di dire quello che pensano. Un branco di corvi gira alto sopra le case gracchiando e ogni tanto qualcuno piomba in basso e entra da una finestra. Che cosa va a fare? Sull'acqua galleggia qualche topo morto, qualche gatto morto, un cane con la pancia gonfia e gli occhi di fuori, una pecora. Mille Mosche, Pannocchia e Carestia restano qualche minuto in silenzio, poi i loro pensieri vengono fuori tutti in una volta. Ho sentito che la peste cammina con i topi e altri animali da un paese all'altro e da una casa all'altra attraverso la terra. E io ho sentito che cammina anche attraverso l'acqua del mare e quella dei fiumi e anche attraverso l'aria che respiriamo. Bisognerebbe non respirare almeno tanto che attraversiamo il paese e i polmoni. Ti tieni fermi per un po'. Uno può tenere fermo i polmoni come si possono tenere ferme le mani o le gambe. Mille Mosche, Pannocchia e Carestia trattengono il fiato, diventano rossi in faccia, poi violetti e alla fine stanno passando dal violetto al nero. Quando vedono che finalmente sono lontani dal paese riprendono a respirare ingoiando più aria che possono e la trovano buona e dolce come la carne di maiale. Meno male che non abbiamo preso la peste, sei sicuro? Sicurissimo, gli appestati non sono come noi, si riconoscono subito. Come si fa a vedere se uno ha la peste? Intanto l'appestato ha i campanelli legati ai piedi e poi l'appestato ha la peste e noi non abbiamo niente. Meno male, l'abbiamo scampata bella. La botte ha infilato un canale che porta l'acqua a un mulino, là in fondo, circondato da pioppi altissimi e sberluccicanti. C'è una grande ruota di legno a pale che gira spinta dall'acqua perché si tratta di un mulino molto moderno dove l'acqua ha preso il posto dell'asino, cioè è lei e non l'asino che fa andare la macina. Il canale scende verso il mulino sempre più veloce trascinando la botte. Mille Mosche, Pannocchia e Carestia si accorgono che sta succedendo qualcosa quando questo qualcosa è già successo, cioè la botte è andata a sbattere contro un pilone di sassi, si è sfasciata completamente scaraventandoli in acqua. Non riescono nemmeno a gridare perché l'acqua gli entra nella bocca, nelle orecchie, negli occhi e in molti altri posti. Cercano di aggrapparsi all'acqua per non affogare. Mille Mosche riesce a montare a cavallo della grande ruota che continua a girare, lo solleva in aria lanciandolo sul tetto del mulino. Si sente un gran rumore di tegole rotte e un urlo scannato. mille mosche sprofonda nel vuoto, pannocchie e carestia si aggrappano anche loro alla ruota e volano in alto, andando a finire dove è andato a finire mille mosche. E adesso, dopo aver lasciato mille mosche, pannocchie e carestia in questa situazione, vedete dal vago sapore donchisciottesco, perché c'è un mulino, e difatti, e beh, difatti Don Chisciotte aspira ad essere un virtuoso cavaliere medievale, quindi no? Certo che il confronto tra Don Chisciotte e i tre antieroi dell'anno 1000 è stridente, però. Ebbene, adesso osserviamo ancora una volta il quadro centrale, l'abbiamo già osservato, il più famoso della scuola di Atene, poi lo osserverete con comodo. Questa immagine la trovate dappertutto, soprattutto per fare pubblicità. Una osservazione che ci riporta sulla via del nostro percorso specifico, cioè sul territorio della scolastica alle sue origini, nei secoli bui, come provocatoriamente affermano gli intellettuali rinascimentali. Sono loro che cominciano a dire che il Medioevo era un periodo di secoli bui, ma mica tanto, perché poi quello che viene raffigurato non arriva di... Guardate sul punto 6 del repertorio, nell'affresco intitolato La scuola di Atene, accanto alla maestosa figura di Platone, dipinta da Raffaello, lo sapete, con il volto di Leonardo da Vinci, no? Che è il genio rinascimentale più propenso a conciliare idee platoniche con categorie aristoteliche, eh? Quindi c'è anche una ragione di questo tipo per cui c'è Leonardo da Vinci dipinto. Ebbene, c'è accanto a Platone l'altrettanto maestosa figura di Aristotele, il cui volto alle fattezze delle statue antiche in cui viene rappresentato Platone. E questa è un'altra provocatoria sovrapposizione dei due personaggi di stampo eclettico, no? Ora, nella figura di Aristotele risalta soprattutto la famosa mano protesa verso terra, no? Che sta in concomitanza con il dito puntato verso l'alto di Platone, no? La mano di Aristotele è tesa in avanti in modo tale da non indicare solo e semplicemente la terra, vedete, ma esprime un atteggiamento culturale più complesso che gli intellettuali della scolastica alle sue origini, soprattutto Gianberto Dorigliacce nelle sue glosse, hanno intuito. Cioè Aristotele, nel quadro centrale della scuola di Atene, con il gesto della mano, sembra dire che è necessario salvare i fenomeni fisici che ci stanno di fronte, e non indica solo la terra, mica vuol fare il contadino subito, cioè, dei quali vorremmo conoscere l'origine e il funzionamento per fare magari meglio i contadini. No. Ora, ma la cosa più importante da notare è che lo sguardo di Aristotele, poi andatelo a guardare bene, è decisamente fisso sul dito di Platone. E a questo punto noi capiamo, perché Raffaello è stato invitato a dipingere su indicazione filologica di Fedra Indirani, a questo punto dobbiamo certificare questa questione. La figura di Aristotele in questa posa, cioè l'immagine dell'occhio di Aristotele che fissa il dito di Platone puntato verso l'alto, realizza perfettamente il dettato della proposizione di Gerberto. Aristotele getta il suo sguardo riconoscente su Platone perché indica l'esistenza della sostanza sovrasensibile. E quindi possiamo usare benissimo Aristotele per mettere in equilibrio la dottrina del cristianesimo. No, ribadisce ancora una volta Giulio II, ma lo aveva già ribadito il Papa dell'anno 1000, sì, certo, secondo, ma ci vuole un po' per capirne le cose, vedete, non è che per tutti noi ci vuole un po' per capire, ecco, ci vuole le cose. Ora, già gli intellettuali della scolastica alle sue origini, alle scuole di Toledo, di Auxerre, di Reims, avevano cominciato a rendersi conto che non esiste un Platone spiritualista cristianamente tollerabile che indica il cielo, e un Aristotele materialista laicamente blasfemo che indica la terra, no? Come potremmo pensare osservando superficialmente l'affresco della scuola di Atene? Perché questa è un'interpretazione riduttiva, no? È semplicemente un'interpretazione che semplifica le cose, semplicistica. Aristotele, con la mano tesa verso la terra e con il suo sguardo fisso sul dito di Platone, dice: è necessario salvare i fenomeni fisici, i quali hanno valore se riconosciamo in essi le idee che li trascendono, perché le idee stanno nelle cose. E ora si capisce, non, che abbiamo rimboccato il nostro percorso specifico. E questo significa, e lo hanno pensato a Toledo, a Auxerre, a Renzi, in queste scuole, che il funzionamento dei fenomeni fisici attraverso i quali si manifesta la realtà universale si può conoscere se l'intelletto della persona è in grado di imbastire una riflessione che va al di là della fisica. Questo, questa immagine dice questo, no? Cioè, c'è la fisica, però abbiamo bisogno anche della metafisica, perché per farla ci vogliono le idee. Se non abbiamo le idee, no, la materia, la materia, noi non diamo nessuna forma. E voi sapete che le idee sono solo quei pensieri rivolti al bene comune. Tutte le altre pensate che non sono rivolte in questo senso sono delle furbate che dobbiamo rifiutare e quindi che dobbiamo mettere da parte, se no non costruiremo mai una società migliore e un mondo più umano. Ora, quindi, la realtà universale si può conoscere se l'intelletto della persona è in grado quindi di imbastire una riflessione che va al di là della fisica. Se l'intelletto della persona è capace di entrare in un campo tutto da indagare, tutto da studiare, che possiamo definire, e Aristotele definisce, metafisico, nel senso che accompagna quello della fisica. È chiaro che gli intellettuali della scolastica, le sue origini a Toledo, ad Auxerre, a Renzi, questo ragionamento lo perfezionano nel momento in cui possono leggere gli scritti di Aristotele prodotti dopo, meta in greco, quelli relativi alla fisica, cioè scritti che andranno a formare il volume dell'opera intitolata appunto Ta Meta Ta Fisica, cioè da leggere dopo la fisica. Difatti il titolo originale della metafisica è proprio questo, no? Metafisica vuol dire libro da leggere dopo la fisica, perché la fisica descrive i fenomeni, però è perché i fenomeni abbiano una ragione di essere c'è bisogno anche della metafisica, c'è bisogno delle idee, no? E quindi è chiaro che è questo connubio, in questo connubio sta la realtà. L'immagine dell'occhio di Aristotele che con la mano tesa verso la terra fissa il dito di Platone puntato verso l'alto corrisponde quindi, vedete, ad un intreccio filologico che serve a sintetizzare il concetto contenuto nell'espressione ta meta ta fisica, da leggere dopo la fisica. Quindi osservate il quadro centrale della scuola di Atene di Raffaello, riflettete sul fatto che rappresenta un'immagine controcorrente, la via controcorrente, come la volete definire? Tutti noi a volte abbiamo detto, allora mi tocca prendere una strada controcorrente, no? Come la volete definire? Niente, secondo la vostra esperienza, opposta, contraria, diversa, a parte, strana, insolita, inconsueta, straordinaria. Scegliete il termine che secondo la vostra esperienza ritenete più idoneo. Avrete sicuramente imboccato qualche via controcorrente nella vostra vita, spesso, penso, perché scrivete quattro righe in proposito. Le scuole di Toledo, di Auxerre e di Reims svolgono molta della loro attività didattica commentando i libri, i 14 libri del volume intitolato, eccolo qua, Sta Meta, Sta Fisica, da leggere dopo la fisica. Ed è dall'inizio di questo viaggio che noi continuiamo a citare quest'opera, La Metafisica di Aristotele, i cui contenuti concorrono efficacemente allo sviluppo della scolastica e alla formazione della filosofia cristiana fin dai suoi albori. Certo, non è un'opera di facile lettura questo, non si può, la scuola non può dire leggete La Metafisica di Aristotele, perché è evidente come sarebbe, sarebbe scorretto, cioè, se la scuola dicesse questo. Noi dobbiamo cogliere alcuni aspetti, perché una cosa è non averne mai sentito parlare, altra cosa invece avere in testa alcune chiavi fondamentali, fanno la differenza, e come se fanno la differenza, no? Che permettono di scalfire l'impenetrabilità di queste opere, che c'è poco da fare, sono le colonne comunque della storia del pensiero. Noi pensiamo come pensiamo in ragione di una serie di opere che la scuola deve, è il suo compito istituzionale mettere al centro dell'attenzione. No, sto pensando a certi libri che vengono presentati in questo periodo, in cui il telegiornale ci dice che è stato presentato il libro di, sono corsi tutti a commentarlo. Platone metterebbe la mano alla spalla. E ora, che cos'è la metafisica di Aristotele? Qual è il suo tema conduttore? Beh, a queste domande, guardate, non è difficile rispondere, non ci vuole molto. E conoscere le risposte, direbbe Aristotele, fa la differenza. Aristotele dice spesso questo, se ragioniamo, fa la differenza. Guardate sul punto 7. Tre secoli dopo la morte di Aristotele, il titolo di Metafisica è stato dato ad un volume nel quale sono stati raccolti una serie di testi del filosofo, e il termine greco, appunto, ta meta, ta fisica, significa letteralmente opera da leggere dopo meta, la fisica, e i testi dei 14 libri, o 14 capitoli, 14 volumi capitoli, contenuti nella Metafisica, sono quelli delle lezioni tenute da Aristotele al liceo, la sua scuola, quella che ha fondato. E ci sono poi alcune parti, non molte pagine, facilmente identificabili, sono state identificate dalle studiose, che non sono autentiche, sono state aggiunte nel corso del tempo. Qual è il tema conduttore della metafisica? Aristotele, come ormai ben sappiamo, afferma che i valori ideali, le idee, eidos, cioè le parole, logoi, i simboli, symboloi, pur rimanendo distinti dalle cose sensibili, sono nelle cose stesse. E le cose hanno un senso proprio perché contengono i valori ideali, cioè contengono la sostanza sovrasensibile. Cioè le cose hanno un senso perché sono fatte di sostanza, no? Ma soprattutto hanno un significato perché c'è anche una sostanza sovrasensibile, c'è un'idea dentro alle cose. Attento a tutte le cose, c'è un'idea, no? E questo è quello che ne stabilisce il valore ideale. E gli intellettuali della scolastica, a Toledo, a Auxerre, a Reims, a Tours, non ci siamo ancora stati, siamo stati l'anno scorso, ma quest'anno, a Fonti Avellana, dov'è? E ci andremo, a Parigi, andremo a suo tempo, hanno di conseguenza incominciato ad utilizzare la parola metafisica, sebbene siano consapevoli che questo termine è nato per unificare gli scritti di Aristotele da leggere dopo la fisica. Ebbene, hanno cominciato ad utilizzare questa parola per indicare una disciplina, cioè una disciplina che possa occuparsi della ricerca dei valori ideali presenti nelle cose materiali. Quindi il termine metafisica, ma c'è stato di essere un termine, uno strumentale, no? Questo libro va letto dopo la fisica, per diventare il nome di una disciplina, cioè la disciplina che fa sì che noi andiamo a cercare le idee che stanno dentro le cose materiali. Ecco di che cosa si tratta. E naturalmente quando cerchiamo le idee, cerchiamo i valori ideali presenti nelle cose materiali, no? Perché noi diciamo non ci sono più i valori, ma adesso dovrebbero piovere questi valori. Cioè il valore non è che non ci sono, i valori ci sono, siamo noi che li dobbiamo trovare, dobbiamo cercare, perché ci sono le come. No, noi pensiamo che debbano piovere da qualche cielo, ma e dobbiamo imparare a fare operazioni, esercizi di metafisica, perché la metafisica è una disciplina, è una disciplina che si occupa di questo, cioè devi cercare nel valore ideale che sta nelle cose, no? In questa cosa qui, è un valore ideale preciso, da quando è stata progettata per tutta una serie di ragioni, no? Che sono implicite in quell'oggetto lì. E c'è tutta una serie di idee di cui potremmo fare l'esercizio, no? Potremmo esercitarci, no? Su qualunque oggetto che abbiamo intorno. Questo vuol dire fare metafisica, no? Perché è bene che lo sappiamo, perché se no pensiamo a che chissà che cosa sia la metafisica, qualche cosa che sta. No. E invece è un'operazione molto concreta che noi facciamo spesso, che noi facciamo sempre, per quale dobbiamo essere consapevoli, no? Ed è questa consapevolezza che ci rende persone alfabete. Ora, difatti Aristotele, come scrive nell'Incipit del primo libro della Metafisica, afferma che ogni persona aspira a questa ricerca. Siccome aspira a questa ricerca ogni persona, deve imparare a metterla in atto, perché si impara a fare metafisica. La metafisica di Aristotele inizia con una frase fulminante, la sapete già, che esplicita il tema conduttore di tutta l'opera e dà un senso alla vita delle persone. E la si impara a memoria senza nessuna difficoltà, tra l'altro, questa frase. E la si sussurra tutte le volte che ci si sente attratti da un interesse intellettuale, no? Scrive Aristotele, l'incipit della metafisica, pantes anthropoi tou eidene opegonte fusei, no? Non so se mi spiego. tutti gli esseri umani per natura tendono al sapere. E guardate che questa frase, no? Così dice, dovrebbe essere scritta sulla porta di tutte le scuole, non solo di tutte le scuole, forse di tutte le case. Ed è questa affermazione, tutti gli esseri umani per natura tendono al sapere, cioè la vita ha un senso solo se la persona realizza il suo bisogno di conoscenza. Significa che una cosa ha valore non per l'oggetto che è, ma per l'idea, per le idee, per il significato ideale che contiene in sé. Cioè noi entriamo in possesso di una cosa, guardate, dice Aristotele, che Alberto Togliatti sottolinea questo fatto, non quando ce ne appropriamo in quanto oggetto materiale, ma quando siamo in grado di conoscerne il valore ideale, e quindi l'attenzione verso la conoscenza del valore ideale di una cosa, cioè il sapere in quale misura una cosa contiene l'idea del bene, del buono, del bello, del giusto, coincide con l'esercizio della metafisica, un esercizio che, secondo Aristotele, non corrisponde ad una proiezione fuori dalla realtà, ma in una immersione nell'essenza della realtà. Ecco che cos'è la metafisica. Per esempio, direbbe Aristotele, sostenuto dagli intellettuali della scolastica, E oggi, siccome se ne è occupato di mercato Aristotele, in un saggio che si intitola Sa politica si occupa di mercato Aristotele, oggi, e dice, vedi, noi siamo superiori agli imperi, negli imperi sono ancora al parato, noi è orgoglioso, noi delle polis greche siamo superiori perché abbiamo il mercato che rende molto più agibile le cose. Certo, il mercato deve funzionare onestamente, con delle regole. Sottolinea questo fatto, perché sta politica vuol dire governare bene. Per governare bene bisogna darsi delle regole condivise, per quello che noi i persiani li abbiamo battuti, perché quelli sono, no, cioè non capiscono l'importanza, no, che hanno le regole, no, e che ha il fatto di saperle fare e di saperle condividere nel momento opportuno. Per esempio, Aristotele, oggi si ha l'impressione, no, che l'umanità, me l'ha detto Aristotele in questi giorni in cui abbiamo lavorato insieme, non abbia ancora imparato a riflettere in termini metafisici. Infatti, nella società globalizzata, prima di tutto si ragiona in termini di mercato, no? E il mercato, allude Aristotele, è una cosa utile, positiva, efficace. E allora perché finisce per essere nel suo insieme come una bilancia squilibrata, cioè che fa i ricchi sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri? No, e capiamo che questa situazione è negativa. Come mai? Cioè, questo avviene, allude Aristotele, per una carenza sul piano metafisico, perché si tende a non valorizzare i valori ideali, cioè la sostanza soprasensibile, le idee di bene, di buono, di bello e di giusto, contenuti in quell'insieme di elementi materiali, utili, positivi, efficaci, che danno materia e forma con l'oggetto che chiamiamo mercato. O non lo sappiamo, e allora dobbiamo imparare, o facciamo finta di non sapere, allora Buddha Aristotele, che questi, facciamo finta di non sapere che questi valori esistono, no? E allora dobbiamo darci una regolata. E in definitiva, se c'è uno squilibrio nelle società in cui viviamo, è perché non crediamo, o ci fa comodo non credere, alla esistenza della sostanza sovrasensibile. E di conseguenza soffriamo di una carenza metafisica che è la causa di molti mali. E a questo proposito Aristotele, nel testo della Metafisica, evidenzia in modo interlocutorio il primo tema significativo. I valori ideali che sono contenuti nelle cose, in tutte le cose, contrariamente alla realtà, che è frutto dell'unità di materia e di forma, non potrebbe esistere, sono già in atto nelle cose stesse, cioè i valori sono già attivi dentro le cose, oppure sono in potenza, cioè spetta alla persona metterli in atto, cioè rendere operante il meccanismo di attivazione valoriale. Guardate, Aristotele in proposito non dà una risposta, fa come Platone, che prima di tutto sulle cose ci ragiona, e l'investimento in intelligenza sta nel ragionamento stesso, che indica comunque qual è l'obiettivo da raggiungere. Gli intellettuali della scolastica alle sue origini, a Toledo, ad Auxerre, a Reims, a Tours, a Fontavellana, a Parigi, su questo tema significativo, come abbiamo già potuto constatare, danno risposte diverse e si dividono in correnti contrapposte. Ebbene, c'è una cosa, un oggetto di poco valore materiale che ha o ha avuto per voi un grande valore ideale, metafisico. E qual è la causa della valorizzazione? Cioè, qual è l'idea di bene, di buono, di bello, di giusto che contiene? No, perché scrivete quattro righe in proposito, esercitatevi in metafisica. Per Aristotele, e poi di conseguenza per gli intellettuali pionieri della scolastica, una cosa, un oggetto da valorizzare è l'intelletto umano. E nel testo della metafisica Aristotele si domanda di quale materia particolare sia fatto l'intelletto e quale forma universale abbia. E guardate, su questo tema, nell'ambito del nascente movimento della filosofia cristiano-latina, nascono due correnti di pensiero apparentemente contrapposte. quella dei dialettici e quella degli antidialettici. I nomi non se ne sono dati loro, gliel'abbiamo dati dopo, ma di quale materia particolare è fatto l'intelletto e quale forma universale ha, si domanda Aristotele nella Metafisica. E chi sono e dove operano i principali rappresentanti dei movimenti dialettici e degli antidialettici? Beh, sono argomenti che affronteremo nell'itinerario della prossima settimana. Aristotele oggi è deluso perché la spregiudicata corsa al profitto non tollera la Metafisica, e a lui questa cosa non va giù, perché dice: ma come? Dal 322 avanti Cristo ma probabilmente ricordate che anche il ricco mercante ebreo Ben Attar è deluso nonostante non abbia nulla di cui lamentarsi. Ben Attar, come sapete, è il protagonista del romanzo intitolato Viaggio alla fine del millennio di Abraham Joshua, del quale la scorsa settimana abbiamo letto due pagine dell'incipit. Questo romanzo ci porta nell'estate del 999, si approssima al fatidico anno 1000, è fatidico solo nei romanzi, e il mercante Ben Attar, a bordo di una solida nave a vela, lascia, sapete, ricordate, la luminosa città magrebina di Tangeri insieme al suo socio arabo. Arabi e ebrei vanno perfettamente d'accordo, Abu Lufti, per intraprendere un viaggio che, risalendo le coste atlantiche e imboccando la Senna, lo porterà a Parigi, che in quest'epoca è ancora solo un borgo, le cui realtà più vitali, oltre al mercato, sono, perché è un punto strategico, sono i monasteri che vengono fondati sulle varie anse della Senna, e andremo a mettere il naso lì prossimamente. Sappiamo che Ben Attar viaggia in compagnia delle sue due mogli, perché secondo l'uso islamico, lui abita in territorio islamico, ha deciso di avvalersi, ricordate, pur essendo ebreo, della legge che consente la poligamia, perché è capitata questa occasione, lui ha incontrato queste due persone, e Ben Attar deve raggiungere il nipote a Parigi, Raffaella Bulafia, suo ex socio in affari, che si è trasferito lì perché da poco si è sposato con una ebrea schenazita, la quale disapprova la bigamia di questo zio acquisito, e di conseguenza Ben Attar vuole essere giudicato da un qualificato tribunale ebraico in merito alla scelta che ha fatto. Vorrebbe che la sua posizione e quella delle sue due mogli, alle quali vuole bene, dalle quali ha ricambiato, fosse chiara secondo la legge umana e secondo la fede divina. No? Beh, prima di tutto dovrebbero essere le persone a scegliere, no? Quindi prima di tutto ci dovrebbero essere le scelte umane, no? Invece siamo condizionati. Ben Attar è profondamente deluso perché pensa che nell'ambito di una fede comune sinceramente vissuta ci dovrebbero essere principi certi e inequivocabili per garantire diversi modi di vivere delle persone, dando loro la possibilità di scegliere secondo l'unica identità che conta, quella umana. Il giudizio sul comportamento di Ben Attar rimarrà sospeso a causa di un evento inaspettato che potrete conoscere solo leggendo quest'opera nella sua interezza. Ora non lo possiamo dire, sennò è il gusto della lettura, se qualcuno non l'ha letto. E ora, per concludere, leggiamo altre due pagine di questo incipit e andiamo ad imboccare anche noi, attraverso la sua voce, la Senna, che ci porterà, che li porterà loro a Parigi. Così, dietro consiglio di quel vecchio lupo di mare, discendente di un prigioniero di pirati, che ha dimostrato un crescente interesse verso il loro viaggio, è stata acquistata nel porto di Sal una grande nave antica, ma di legno pregiato, che in tempi passati ha prestato servizio come vascello di guardia costiera nella flotta del califfo Hisham I, che, senza togliere il ponte di comando militare a prua e la fila di scudi ricoperti di verdi di cheni e di ruggine che decorano le sue fiancate, è stata approntata alla missione civile. All'interno sono state allestite due cabine, lo scafo è stato ampliato e le travi rinforzate con grossi chiodi di legno l'albero è stato allungato, la vela latina triangolare ingrandita, poi i mercanti hanno atteso che l'estate si manifestasse nella sua pienezza e a quel punto hanno incaricato Abdel Shafi di scegliere 6 marinai esperti per una navigazione di prova lungo le coste di Gibilterra. Superata positivamente la prova, hanno caricato nella stiva la grande quantità di merce rimasta bloccata nei magazzini durante gli ultimi 2 anni e altra ancora, giare colme di pesce di salamoia e olio di oliva, pelli di cammello di leopardo, tessuti ricamati e faioli di rame cesellato da artigiani e ancora sacchi di spezie e canne da zucchero e ceste sigillate piene di fichi e di datteri, favi e miele e otri stracolmi di sale che sul fondo nascondevano spade tempestate di pietre preziose e flaconi di pregiati profumi. E nei giorni tra Sivan e Tammuz, tra il mese di maggio e di giugno, i mercanti maghrebini hanno preso il mare volgendo per la prima volta le spalle all'Oriente e dirigendosi verso l'Occidente, verso le ampie distese dell'oceano. Con una navigazione cauta in prossimità della linea costiera dell'Andalusia meridionale, sono salpati alla volta del lontano nord, costeggiando il Califfato e Cordova e il Regno di León, ripiegando un poco a est lungo la costa settentrionale della Castiglia e della Navarra, fino al porto di Baliona. Da lì, dopo una breve sosta, hanno proseguito lungo le coste dell'Aquitania, del Ducato di Guascogne e del Ducato di Guienna, sfiorando le spiagge della Belle Île e dirigendosi a nord-ovest verso l'oceano aperto per poter aggirare a distanza di sicurezza le aspre insidiose insenature del desolato distretto di Bretagna. Affaticati dal lungo viaggio, sono stati per un momento tentati di dubitare delle mappe degli antichi pirati, ostinandosi a cercare la fossile dell'agognato fiume nell'ampia insenatura che si stendeva dinanzi ai loro occhi, ma ben presto hanno riconosciuto la propria impazienza, proseguendo verso nord per altri 7 lunghi giorni, aggirando il Granducato di Normandia, finché finalmente hanno potuto virare a est verso le fauci spalancate di questa nuova baia, rivelatasi al mattino in tutta la sua magnificenza, dove si getta il sospirato fiume denominato Senna, che vi condurrà con meandri sinuosi ma sicuri al luogo in cui è sparito il loro terzo socio dopo essersi arreso alla disapprovazione della moglie. E sebbene l'anno 1000, secondo il calcolo dei cristiani, non dovrebbe rappresentare motivo di turbamento per ebrei o musulmani in solitaria navigazione sull'oceano universale, pare che la nave maghrebina, procedendo col ritmo di un cavallo obbediente, abbia assorbito la nuova inquietudine religiosa irradiata dalle vicine coste cristiane, perché altrimenti come si spiega lo zelo con cui i marinai perseguitano il giovane nero, desideroso talvolta di raccogliersi in preghiera con gli idoli primitivi che il timore delle distese oceaniche ha risvegliato dal ricordo della sua infanzia pagana? Eppure, nelle sue strane preghiere, riflette talvolta Ben-Nasar, questo giovane spaventato riesce a trovare pace e a darne anche agli altri. Non sono però di questo parere i marinai arabi che, ogni qualvolta sorprendono un ragazzo inginocchiato, intento a una supplica al sole, alla luna o alle stelle del cielo, o prostrato ai piedi del vecchio ponte di comando davanti alle teste di animali intarsiate in cima all'albero, si affrettano a farlo levare e a frustarlo. Non permettono che i suoi riti pagani inquinino la fede nell'unico invisibile Dio che qui, nelle distese dell'oceano, sembra ai suoi credenti non solo necessario e indispensabile, ma anche l'unico Dio possibile. E poiché temono che il giovane africano continui a ingannarli di nascosto, hanno cucito al suo mantello piccoli batacchi di rame per poterle seguire i movimenti e anche adesso, mentre reca nel ventre della nave il pasto notturno che ha cucinato per Ben-Nasar, quei deboli suoni sgretolano il silenzio della notte. e un vassoio di rame circolare recante un piatto di ceramica colmo fino all'orlo di un brodo giallognolo dove galleggiano pezzetti di formaggio bianco con accanto un delicato cestello d'argento incoronato da fichi disseccati nelle cantine di Siviglia sul quale è adagiato un pesce arrosto catturato al principio della notte il cui unico occhio lampeggia ancora nell'oscurità quasi non si rassegna alla morte. È vero che a quest'ora tarda, ben a tarda, non desidera un vero e proprio pasto, tuttavia si sforza di sorseggiare un po' della minestra bollente e di sbocconcellare la bianca carne del pesce, perché il vino che il giovane servo gli versa, nonostante la proibizione di libagione, venga assorbito da uno stomaco pieno, giacché se da un lato desidera addolcire e adeviare un poco i sensi per raggiungere la disposizione d'animo offuscata e libera da preoccupazioni che fa scaturire la giusta passione ben equilibrata tra dolcezza e irruenza come quella che l'ha guidato nell'accoppiamento all'inizio della notte, dall'altro deve mostrarsi cauto nei confronti di questo vino sconosciuto del quale ancora non ha scoperto tutti gli effetti segreti. E leggeremo ancora due pagine dell'incipit di questo romanzo la prossima settimana, perché questo vino lo vogliamo assaggiare anche noi, e prossimamente dobbiamo sbarcare a Parigi, perché nelle scuole parigine, nell'ambito della filosofia cristiano-latina ai suoi albori, si adotta senza riserve l'uso della dialettica, ma prima che a Parigi la dialettica, come una vera e propria disciplina, si afferma alla scuola di Tours, dove nasce il movimento dei dialettici, che vuole fondere un sapere filosofico esclusivamente sui principi della ragione, e alla scuola di Fonte Avellana, dove nasce il movimento degli antidialettici, che vuole fondare un sapere filosofico che sia vincolato alla fede. Ma anche gli antidialettici, volendosi distinguere dai dialettici, però hanno bisogno della dialettica anche loro, e quindi la useranno. Chi sono i principali esponenti di questi due movimenti apparentemente antagonisti? E come operano nell'ambito dello scenario della filosofia cristiano-latina e i suoi albori al quale siamo di fronte? E che ruolo ha la dialettica nei confronti delle leggende che fioriscono attorno alla figura di Gerberto d'Aurillac, alias Papa Silvestro II? Ce ne dobbiamo occupare. Per rispondere a queste domande dobbiamo seguire il percorso dell'alfabetizzazione culturale e funzionale con lo spirito topico che lo studio porta con sé, consapevoli del fatto, secondo la metafisica di Aristotele, che non si deve mai perdere la volontà di imparare. Ecco da dove abbiamo tratto questa frase che ripetiamo in tutti gli itinerari, perché tutti gli esseri umani, per natura, tendono al sapere, e la vita ha un senso solo se la persona realizza il suo bisogno di conoscenza. Il viaggio continua, non mancate al penultimo itinerario dell'anno 2014, perché dicembre fa capolino e la vacanza natalizia si avvicina. Buonanotte. Numerose, numerose.